nel nostro percorso, questo è il terzo incontro, e dopo aver cercato di capire un po' come gestire gli incontri con la dottoressa Orioli, abbiamo avuto questo incontro con questa psicoterapeuta che ci ha dato un po' degli spunti importanti per la gestione degli incontri. Poi c'è stato padre Pietro Maranesi la volta scorsa, che ci ha un pochino illustrato la storia dell'ossa e un po' anche il rapporto primo ordine, secondo ordine, terzo ordine nella storia. La giornata di oggi è dedicata alla testimonianza e abbiamo pensato di chiamare alcuni testimoni che vivono la regola francescana secolare, l'essere proprio francescani secolari nella quotidianità, perché noi spesso siamo abituati a sentire testimoni che vivono delle realtà così grandi a noi inaccessibili. Invece nella vita quotidiana è bello sapere come i nostri fratelli vivono questa spiritualità. E per questo abbiamo invitato una coppia, Andrea e Emanuela, sono dei fratelli francescani secolari di Arconate, che ci racconteranno in famiglia come vivono la loro vocazione. E poi una vocazione diversa, quella di Letizia Raditi, che è una sorella consacrata laica, poi ci racconterà lei e si presenterà, viene da Longiano, un paese in provincia di Forlì, e la ringrazio in modo particolare perché ha avuto fiducia, perché non ci conoscevamo, ha avuto fiducia e quando l'ho invitata ha accettato di venire sulla fiducia, e spero che questa fiducia sia contraccambiata ed è in modo fraterno. Quindi io lascio la parola a loro, magari prima a Emanuele e Andrea, poi a Letizia, poi faremo una breve pausa e poi se qualcuno ci avrà delle domande da fare. Ecco, credo che questo sia un bel momento formativo, perché andiamo proprio nel concreto, così come ci chiedeva padre Pietro, no? La formazione non deve essere una formazione che soddisfa puramente il nostro intelletto, ma deve andare nel concreto della vita quotidiana, se no a che cosa ci formiamo a fare? Come sono abituato a dire, il Padre Eterno ci chiederà poi alla fine, non se sappiamo la data di nascita di San Francesco, ma ci chiederà che cosa abbiamo fatto con le opere. Quindi lascio la parola a loro, testimoni.
Grazie.
Grazie di averci dato questa possibilità. Mi senti così?
No, vicino.
Ma non troppo se non sbaglio. Ok. Perché la cosa che abbiamo sempre detto anche in fraternità, la cosa bella della fede è che ognuno dona una perla preziosa. Se questa perla preziosa si riesce a mettere in condivisione, alla fine ognuno arriverà a casa con una bella collana, insomma, ecco, di perle. Questa è una cosa che ci sentiamo di dire e di condividere. Quindi partiamo dal Vangelo, un Vangelo che ci ha fatto riscoprire alcune parti del nostro cammino francescano e soprattutto ci aiuta nei momenti di difficoltà, che è questo. Magari l'avete in mente la parte di Luca, capitolo 2, 46, quando parla di Gesù che viene perso dai genitori, rimane nel tempio a parlare da giovinetto e poi dopo questi genitori che alla fine lo raggiungono. E la frase che vorremmo condividere è proprio questa, dice: partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore e Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Noi abbiamo due figli, Francesco e Samuele, e viviamo in modo normale tutta quello che è la nostra vita, non facciamo cose particolari. La vocazione francescana ci ha spinto solo ad aprire la porta di casa a tutto quello che lo spirito ci poteva far entrare.
Sì, infatti la cosa di cui abbiamo pensato oggi di parlare non è, all'inizio c'è stato subito il pensiero di dire cosa facciamo, e dopo invece abbiamo detto no, perché è un mancare di fiducia a Gesù che ci ha reso qualcosa di importante, e quindi abbiamo pensato di parlare veramente di quello che siamo, perché poi il fare tutte le cose che vengono, i doni che ci sono stati dati vengono dopo, in un secondo momento. E appunto abbiamo una famiglia molto, molto semplice, siamo in quattro persone, una famiglia come tante, e proprio questa cosa oggi veramente vorremmo sottoporre a voi, perché spesso la quotidianità è un po' messa da parte, c'è la sede feriale e poi c'è quella della festa, e invece noi oggi volevamo proprio mettere l'accento sulla quotidianità della fede, perché spesso è la prima che viene dimenticata, viene messa in un secondo piano, in un secondo ordine. E quando abbiamo incontrato San Francesco per la prima volta, eravamo due ragazzini, siamo andati ad Assisi, e la cosa che ci aveva colpito tantissimo era il fatto che lui vivesse secondo una regola sola, il Vangelo, e non aveva grandi, non aveva altre letture, non aveva pretese, voleva leggere il Vangelo, e l'aveva preso alla lettera, perché quando poi aveva letto vai vendi tutto quello che hai, danno ai poveri, lui l'ha fatto veramente, non è stato fare interpretazioni, non è stato, quindi questo prendere il Vangelo alla lettera nella totalità ci aveva molto colpito. Sarà che è una cosa che piace ai giovani, vedere la coerenza, vedere delle persone che sanno fare delle scelte. E poi il fatto che lui avesse cercato di viverlo nella quotidianità, cioè non soltanto in alcuni momenti, ma trasformarlo proprio in vita vissuta quotidiana. E così appunto ci piacerebbe far capire una cosa che stiamo capendo anche noi piano piano in questi anni, in particolare in questi ultimi anni. Il fatto che tutto quello che poi abbiamo cominciato a fare meglio o più in maniera più consapevole nella parrocchia piuttosto che nella presenza piccola, però comunque per noi è stata un'esperienza importante anche Caion, che è una parentesi aperta e che non vogliamo chiudere, nel senso che è un momento importante della nostra vita completamente, di tutta la famiglia, non soltanto di noi come coppia. E qua la presenza, per esempio, vicino ai nostri fratelli disabili che ci hanno accompagnato negli ultimi 20 anni della vita, tutto questo è venuto dopo la scoperta di questa fede, di questo Vangelo che è entrato nella vita di tutti i giorni. Allora ci siamo detti, forse l'unica cosa vera che possiamo dire oggi è annunciare che la vita familiare dentro in sé è una bellezza, che è proprio esplosiva, è la cosa da annunciare, cioè la nostra famiglia. 18 anni di matrimonio e un'avventura così fatta di alti e bassi, come ciascuno di voi penso ha vissuto nella famiglia, o quella di origine, o quella che sta vivendo adesso, però comunque tutto ha avuto un inizio, e questo inizio per noi, appunto, come per tutti noi che siamo qua adesso, è stato il momento del battesimo, che lo scopriamo, la cosa bella è scoprirla proprio giorno dopo giorno. E si diventa grandi quanto più si cominciano ad aprire gli occhi, quindi questa consapevolezza ce l'ha regalata San Francesco, che viveva col Vangelo in mano, e questo essere col Vangelo in mano veramente è una guida costante, una sicurezza, un aiuto, e l'abbiamo scoperto grazie alla testimonianza a Milano del Cardinale Martini, però poi abbiamo pensato veramente che Francesco aveva vissuto sempre così, in qualsiasi momento della sua vita, sia nelle difficoltà sia nei momenti di gioia. Trovare la parola nel Vangelo significa davvero dare pienezza a tutto, e così, accogliendo il Vangelo, ci siamo accorti che la porta di casa si apriva sempre di più e sono entrate tante persone, ragazzi in difficoltà, ragazzi che avevamo al catechismo, che magari erano molto provati dalla vita perché avevano perso un genitore, oppure ragazzi disabili, non soltanto nei momenti belli di festa, perché quelli questa voglia di far festa ce l'abbiamo dentro sempre tutti, ma anche poi quella rabbia che si mastica insieme, quella rabbia che a volte si viene da dire perché a me questa condizione, o dei genitori che non riuscivano ad accettare la disabilità dei loro figli. Beh, il Vangelo ci ha aiutato a masticarla insieme questa cosa, e fino a dove siamo riusciti abbiamo cercato di camminare veramente insieme con queste persone. Probabilmente se non avessimo avuto accanto a noi alcune pagine importanti del Vangelo, questa in particolare che abbiamo letto, forse alla prima difficoltà ci saremmo arresi.
Abbiamo riscoperto questa parte, pagina del Vangelo, cioè la quotidianità di una famiglia che ospita Gesù, il figlio che ospita Dio in casa propria, Maria e Giuseppe, e questo Dio che cerca di imparare ad essere uomo, e per quello non rinnega il fatto. In questi 30 anni Gesù non è che non era Dio, era, ma allo stesso tempo ha dimostrato questa umiltà nel condividere quotidianamente quello che si vive normalmente. E anche grazie a un sacerdote, Don Franco Provelli, che ci ha aiutato a comprendere un po' questa realtà di Nazareth. Infatti il ritorno a Nazareth per noi è proprio questo, cioè ogni cosa che facciamo nel quotidiano, il svegliarsi al mattino, farlo non con la fatica ma con la gioia di farlo per un qualcuno di importante, attraverso appunto la figura della moglie, dei figli. Alla fine arriverà sera non stanco, ma felice di averlo fatto per un disegno importante.
Infatti leggevamo insieme a questo nostro amico che spesso ci ospita nella sua casa, leggevamo questo Vangelo e lui diceva: caspita, ma pensate un po', 30 anni questo mistero bellissimo di Nazareth, 30 anni Gesù è rimasto nascosto agli occhi del mondo. Però questa era tutta la premessa, tornare a Nazareth per noi significa veramente: da dov'è che è partito tutto? Dov'è che è nato tutto? Dove è cresciuto? E questo veramente ci ha aperto un mondo. Innanzitutto è stato molto consolante, perché abbiamo scoperto veramente il fatto che non, anche le cose nascoste, che non tutti vedono, anche il bene nascosto, non vuol dire che significhi non abbia un significato. Anche le cose nascoste, proprio perché sono nascoste, possono avere un significato, e poi possono nascere delle opere belle sulla base di queste radici nascoste. Gesù per 30 anni si è preparato ai 3 anni poi della missione. E noi avevamo voglia di vivere la fede in tanti ambiti, tantissimi interessi, la voglia di fare tantissime cose, di buttarci, e quando siamo stati messi di fronte a questa realtà abbiamo detto: caspita, ma forse ci siamo dimenticati da dove siamo partiti, forse ci siamo dimenticati di ricordarci proprio che c'è stato un punto in cui tutto è partito, era il nostro Nazareth, la nostra Galilea, e da lì davvero abbiamo capito tante cose, abbiamo rivisto e rivissuto tante cose della nostra vita familiare, del nostro impegno a livello sociale, a livello anche professionale, con occhi diversi, perché tutto assume un significato diverso quando sai che anche nel momento in cui meno tu ci pensi, anche quando stai cadendo nella fragilità, però Gesù è lì con te, perché sei dentro la tua famiglia, lui che ti ha dato la famiglia, lui che ti ha messo insieme, no? E quindi adesso lo stiamo cercando di fare sempre più condividere alle famiglie giovani. Secondo noi, ecco, la cosa, la gioia più grande che abbiamo è anche proprio quella di condividere questo con le famiglie giovani.
Sì, ci occupiamo di... Accompagniamo i ragazzi che al matrimonio, sto facendo preparazione al corso fidanzati, eccetera, sia nella nostra parrocchia che anche a Chicaiò. E la bellezza è proprio questa, del confrontarci con queste coppie giovani, e le vediamo molto fragili. Molte le seguiamo anche dopo, una volta che si sono sposati con i figli, eccetera, e notiamo proprio questa loro fragilità, dovuta alla mancanza solo e soltanto di una fiducia in una fede.
Di esempi concreti che diventano un po' dei punti di riferimento. Tanti ragazzi ci dicono, sì, voi dite tante belle cose sulla famiglia, su come è bello avere figli, su come, anche se si bisticcia, anche se si hanno delle incomprensioni, però poi comunque c'è il momento della riconciliazione e si può andare avanti più forti di prima. Ma noi non abbiamo un esempio davanti, noi non abbiamo una famiglia, abbiamo dei genitori che hanno fatto delle scelte diverse, quindi noi a cosa possiamo ispirarci? E in effetti anche poi la semplice nascita di un bambino, che è la cosa più naturale che ci sia, il fatto che per qualche anno le cose vadano un po' così, si diventa un po' tolleranti, si chiudono occhi, si chiudono due occhi, si cerca di mandare avanti le cose un pochino, diventa un problema grande. Quindi delle cose che sono quotidiane possono sembrare insormontabili, e se non c'è nessuno che gli dice coraggio, dai, guarda che ci siamo passati anche noi, guarda che si vive benissimo, se non c'è qualcuno che davanti dice ma sì, non preoccuparti, dai, queste persone pensano di trovarsi davanti davvero delle montagne, no? E così pure quando ci sono momenti di difficoltà, spesso la sera quando i bambini vanno a dormire, ogni tanto vengono delle coppie ex fidanzate, ora sposate, che ci raccontano un po' delle loro difficoltà. Pensiamo al lavoro, in effetti spesso alla fine di un percorso ti dicono sì, abbiamo sentito delle cose che condividiamo in pieno, però io e mia famiglia sento un lavoro fisso, come faccio? Dimmi qualcosa. E qui veramente non puoi fare altro che farti accanto a queste persone, non puoi solo parlare, bisogna proprio anche diventare vita e dire guarda, anche noi abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, prova a sentire questa persona, trovare, tenere presente almeno nel cuore che ci sono tanti ragazzi che hanno questo desiderio di formare una famiglia, e tu quindi, comunque li puoi aiutare.
E quindi si sente ancora maggiore il discorso della fraternità, ma più comunità. Questa rete di persone che si conoscono alla fine possono diventare anche una risorsa per le persone che hanno dei seri problemi, insomma.
E poi appunto pensando qui a questa idea di da dove tutto è partito, ripartiamo da Nazareth, alla serialità della fede, abbiamo cercato di capire che doni sono entrati nella nostra famiglia. Adesso diciamo dei doni che sono anche i doni che sono in tutte le vostre famiglie, ma a volte sono quei doni grandi che tu hai, però te li dimentichi, perché sono sempre lì, ce li hai tutti i giorni davanti e quindi poi te li dimentichi. Uno dei doni più grandi, secondo noi, è stato l'essenzialità, il fatto di capire che le cose fondamentali sono quelle che ci uniscono, e che è il Signore a portarci tutti gli amici in casa, è il Signore che ci crea delle belle relazioni, è il Signore che ci dà il coraggio di fare certe cose, e Lui che ci aiuta anche ad andare all'essenziale. Allora un nostro amico ci stava spiegando, ci diceva, San Francesco si è spogliato non solo una volta, si è spogliato diverse volte nella sua vita, perché quando ha incontrato il lebroso, per dargli quello che aveva, quando fino alla morte ha deciso di entrare nudo nella nuda terra. Quindi questo spogliarsi continuo in una famiglia che segue la regola francescana vuol dire proprio anche arrivare alle cose essenziali, cioè vedere quello che conta e quello che non conta, e tutti i giorni con i nostri figli abbiamo sempre da
scontrarci
e da riflettere su questo argomento, perché solo un esempio stupido, il miglior amico di nostro figlio è poi un padre che ha un negozio di giocattoli, quindi quando va a casa sua ogni volta che ritorna significa...
Ma sai che bello che ha, ma sai questo, ma sai che
ecco,
noi...
Eppure fargli notare che comunque non sono quelle, è vero, sono delle cose importanti, ma non sono le cose che contano, e lui ci arriva, è d'accordo con noi, però poi comunque c'è il richiamo del superfluo e del non essenziale, che per lui è comunque una cosa molto, molto allentante. E tutti i giorni si fanno questi discorsi, però è importante farceli, perché sennò davvero si perde di vista che cos'è veramente la perla di cui parlavamo all'inizio.
Un'altra cosa invece che deriva sempre da questo andare all'essenziale, anche nelle relazioni, che si vogliono, come si dice, portare avanti, devono essere delle relazioni profonde. Come diceva Emanuela, noi abbiamo un divano e una poltrona. Quella poltrona è particolare, perché non so se sarà la forma o che cosa, ma le persone che si siedono proprio mi raccontano, vengono, si rilassano e mi raccontano di ogni, è una cosa
che potete parlare. Però se si pensa come bello c'è, cioè, la parte della famiglia, del salotto, dell'incontrarsi la sera con gli amici, dove una persona veramente si lascia andare e non ha bisogno di far vedere la maschera o le cose che devi, le cose migliori di te, ma anche dire: guarda, oggi mi è capitata questa cosa, sono un periodo di fragilità, e mettersi un pochino davvero davanti alla persona con questo bisogno di andare in profondità, si capisce subito, perché sennò si rischia veramente di avere delle relazioni fondate solo sui ruoli, e invece andare un po' al di là del ruolo e dire: guarda, questo è il mio ruolo, però io devo dirti anche che provo queste cose che non sono molto legate al mio ruolo. E un altro dono importante che abbiamo trovato proprio in questa intuizione, in questo brano del Vangelo, è proprio che Dio desiderava in profondità vivere accanto all'uomo. E questo vivere accanto, penso che per una persona che fa la scelta, innanzitutto cristiana, poi francescana, è tutto, perché Dio che ti vive accanto vuol dire che tu poi non hai paura di farti accanto alle persone in tutti i loro punti, alti e bassi. E penso che da questo nasca la fraternità, perché la fraternità è proprio questo essere accanto di Dio a noi e poi di noi insieme fra di noi. E noi lo viviamo appunto con questi ragazzi disabili che hanno messo accanto a noi, e noi abbiamo messo accanto a loro anche le parti veramente più dolorose, che poi si sono anche trasformate in rabbia in alcuni momenti. Però fanno parte proprio del vivere accanto, se no altrimenti saremmo in un altro pianeta, tutte cose belle, e saremmo vicine alle persone soltanto finché ci fa comodo.
Per mettersi in gioco, che è tipico di San Francesco, quando diceva: andate, se è il caso, anche, cioè, annunciate il Vangelo, e se è il caso anche con le parole, ecco. Il vivere accanto è la prima parte, quella di essere proprio compartecipi alla vita degli altri, sì.
Poi un'altra cosa, un altro dono che parte dalla famiglia, ma secondo noi poi entra veramente in ogni ambito del reale, della nostra esistenza, è l'umanità. Il fatto di veramente Dio che sceglie. È commovente pensare che Dio sceglie di stare per 30 anni in una famiglia, sceglie di conoscere l'uomo, di crescere, Salvatore sottomesso addirittura, no? Questa cosa è veramente commovente e ci rende, Dio desidera essere umano, e quindi anche noi dobbiamo desiderare essere umani. E anche qua chi sta in qualsiasi ambiente lavorativo piuttosto che sociale sta benissimo, che forse la missione principale è quella di portare l'umanità, adesso noi francescani in particolare, portare l'umanità nel mondo e portare l'umanità tra chi ci vive accanto, in particolare nella famiglia, ma da lì poi si irradia poi anche ciò che ci circonda. Umanizzare un po' la scuola, per chi fa l'insegnante, umanizzare il lavoro. I clienti
che ti aggrediscono appena entri in casa quando hanno un problema. E,
E questa cosa l'abbiamo anche scoperta, per esempio, con
altre persone di altre religioni. E nel nostro paese avevamo una struttura della parrocchia da sistemare e devolvere poi alla Caritas, e abbiamo lavorato accanto a, come si dice, extracomunitari di musulmani o di altre professioni religiose.
La cosa bella è stata vedere che quando si parla di mamma e papà, mamma e papà è mamma e papà trasversale, cioè non c'era mamma e papà cristiano, c'è proprio questo amore, per esempio, che lega una mamma al suo figlio, che è una cosa che mi stupisce sempre tantissimo, che va al di là di qualsiasi religione, è proprio una cosa umana, è umano proprio amare i suoi figli, poi si sbaglia, poi si esprime male, non si riesce ad esprimerlo fino in fondo questo amore, però questa cosa è veramente, fa parte proprio della nostra umanità, no? E a me colpisce sempre tantissimo quella frase di Giovanni Paolo II che dice che dove finisce Dio, finisce anche l'uomo. Certo che la fede ti aiuta veramente a essere più umano, perché se togli di mezzo Dio, allora diventi anche disumano.
E per quanto riguarda invece noi uomini che lavoravamo pesantemente, un signore musulmano, Mustafa, nome tipico, avevamo le mani sporche, dovevamo andare a prendere qualcosa di fresco da bere, e faccio: dai, andiamo a lavarci le mani e mangiamo qualcosa. Fa: no, le mani così da lavoro sono sempre pulite, quindi quello che pensiamo noi, pensano loro, ci sono tante cose da condividere.
Veramente, anche per esempio, facendo un corso di italiano con le mamme straniere, un giorno abbiamo dovuto cercare proverbi nelle varie lingue e poi ci divertivamo a tradurle. E la cosa che ci ha stupito è che c'è una sapienza unica dietro a tutto, e gli stessi proverbi che ci sono da noi, ci sono in India, ci sono in Africa, c'era qualche mamma senegalese, ucraina, e l'abbiamo tradotto gli stessi proverbi in tutte le lingue, ma con le stesse metafore, con le stesse. Quindi significa che veramente, andando a fondo e scavando, al di là delle nostre esperienze religiose, che sono importanti, è importante viverle in profondità, in pienezza, però questa umanità veramente dobbiamo sentircela dentro, dobbiamo andare a cercare innanzitutto l'uomo vicino a noi. E un ultimo dono che stiamo cercando di imparare a vivere, dopo lei ci spiegherà meglio, è quello dell'accoglienza, perché certo che se tu desideri vivere l'essenzialità, l'umanità, vivere accanto, beh, poi viene spontaneo accogliere e farti accogliere dalle persone, perché uno non può accogliere se non si fa accogliere, c'è una reciprocità nell'accoglienza, no? Se tu apri la porta di casa, una persona arriva, tu accogli lui, lui accoglie te. È un volerti accogliere a vicenda, no? E noi siamo contenti che, insomma, in casa nostra, pur nell'invisibilità, c'è sempre abbastanza traffico, i nostri figli sono abituati e sono contenti, ecco, che la sera magari c'è sempre qualcuno a cena che viene, e ogni tanto è anche bello vedere che ci sono dei ragazzi che vengono lì, loro amici, e si sentono familiari in casa, cioè non si sentono a disagio, non ci sono inconvenevoli. Quando c'è da sparecchiare, si sparecchia,
si entrano da soli a sparecchiare,
niente. Quindi sono cose piccolissime, però fanno parte di questa Nazareth, di questa dimensione, che se uno ci pensa, capisce che è meravigliosa, perché è infinitamente grande, che entra veramente nell'infinitamente piccolo delle nostre famiglie. Per concludere, noi volevamo portarvi solo questa idea oggi, e abbiamo scoperto appunto che a Nazareth si può abitare anche se siamo qua, perché Nazareth non è un luogo, ma è un modo di essere, un modo di vivere la fede. E quindi si può passare, noi abbiamo portato avanti un progetto che poi è fallito, e si può passare attraverso un fallimento e vivere a Nazareth, e si può invece raggiungere compiere un'opera visibile e che raggiunge più forte i frutti, vivere a Nazareth nella stessa casa, tutti assieme. Ecco. Quindi questa qui era un po' la lezione che ha portato Francesco nella nostra famiglia.
Grazie. Grazie. Allora adesso abbiamo visto un po' alcuni spunti della vocazione familiare, adesso un'altra esperienza che è l'esperienza di Letizia, magari se poi ti presenti un po' da sola anche. Ecco, grazie.
Sì, intanto grazie dell'invito, grazie di questo clima, ecco, molto, molto semplice, molto fraterno, che mi rassicura. Quando Gigi mi ha chiamato sera, insomma, invitandomi ad essere qui con voi oggi, mi sono detta, vabbè, io, cosa dico, non è che ho un'esperienza straordinaria da portare. Poi così, ecco, lì mi ha trasmesso proprio, come dire, l'idea di essere qui portando quello che di semplice viviamo, no? Così come la bella, semplice ma anche molto profonda e ricca esperienza di, oddio, Emanuela. E dunque, mi chiamo Letizia e vengo da Longiano, che è un piccolo paesino vicino a Cesena, provincia di Forlì Cesena. Ho 42 anni, adesso lavoro come host in una residenza sanitaria. Sono una consacrata laica, quindi ho professato la regola OSS nel 2005, poi nel 2007, nelle mani del ministro provinciale dei frati minori conventuali, ho professato i voti di vita consacrata, che rinnovo annualmente perché ancora, insomma, così prevede il diritto canonico per le forme di vita consacrata non ancora, cioè, riconosciute, insomma, che non hanno un statuto proprio, eccetera. Sta rumore il microfono, devo tenerlo più distante?
Sì.
Ok, così. E ecco, quindi questa brevemente la presentazione, poi, ecco, andando avanti dirò qualcosa, come dire, diluirò la presentazione nel racconto. Condividerò, ecco, con voi qualcosa del passato che mi ha portato, cioè un percorso che mi ha portato ad un oggi, che è quello in cui vivo, e che l'ha costruito, cioè è il passato con tutti i fallimenti di cui parlava anche prima lei, con tutte, come dire, anche le cose non previste, che poi costruiscono il presente insieme ai valori, insieme alla dimensione spirituale. E quindi, ecco, definirei, sì, la mia vita, ogni tanto quando ci penso e quando riguardo indietro, proprio come un cammino, ecco, forse la vita cristiana in generale come un cammino, no? In cui davvero non sempre sappiamo dove arriveremo, quali saranno le tappe. Un cammino in cui però è necessario rimanere in uno stato di ascolto. Uno degli aspetti che sempre mi ha affascinato della vita di San Francesco era il fatto che lui era un uomo che si lasciava guidare dallo Spirito, non aveva definito niente per la sua vita, non pensava in realtà di dar vita ad un ordine, però si lasciava guidare dallo Spirito e questo gli bastava, no? Ecco, questo è un tratto della vita di Francesco che sempre mi ha affascinato. Questo è quello che cerco di vivere, anche se poi ogni tanto, in realtà, quando i miei progetti vengono sconvolti perché lo spirito magari pensa a qualcos'altro, ecco, anch'io sono lì che faccio un po' di resistenza, c'è, cioè, tutta la fatica, no? Ecco, quindi questo cammino in cui è importante il coraggio di fidarsi. Dunque, sono nata in una famiglia, dicevo di sera con Gigi e con Piera, sono nata in una famiglia molto numerosa, siamo 7 fratelli, più in casa c'erano anche i nonni, con tutte le problematiche di ogni famiglia, poi una famiglia numerosa neanche qualcuno in più, però anche con tutta una famiglia che mi ha trasmesso dei valori belli, un'esperienza bella, per cui fin da piccola, ecco, io non sapevo cosa avrei fatto nella mia vita, però di una cosa ero sicura, ero proprio sicura, che mi sarei sposata, avrei avuto dei figli e avrei costruito una famiglia, una bella famiglia. Poi all'età di 24 anni, stavo insieme ad un ragazzo con il quale pensavo, stavamo bene, insomma, pensavo di costruire una famiglia, c'era dietro anche un bel progetto legato al Madagascar, per cui lui portava avanti alcuni progetti di sviluppo in quella zona, e ipotizzavamo di realizzare qualcosa insieme lì, no? Quindi questo era il mio progetto, quello che mi sembrava di capire, stavo bene. Quando, ecco, poi in realtà pian pianino ho iniziato a sentire che c'era qualcosa che si muoveva dentro di me, che questo in realtà non mi bastava, cioè mi rendevo conto di essere chiamata ad un modo diverso di vivere l'amore, perché poi ogni vocazione è un modo diverso di vivere la stessa cosa, l'amore, no? L'amore di Dio. E quindi avvertivo questo e un desiderio crescente, ecco, di una comunione intima e responsabile con Dio. Ecco, tutto questo ha attivato delle dinamiche che mi hanno portato a vivere un periodo anche abbastanza travagliato, che è durato circa un annetto, e che mi sono fatta aiutare nel discernimento da un frate con il quale mi confrontavo, e con una certa chiarezza direi che sono arrivata, ecco, a comprendere che Dio in quel momento mi chiamava alla vita contemplativa. Per cui all'età di 26 anni sono entrata in un monastero dalle Clarisse e, ripeto, dopo il travaglio la chiarezza era veramente era nitida. Per cui ero certa, anche qua un'altra certezza, no? Un'altra. Sì, ero certa che comunque lì sarei rimasta per tutta la vita. Quindi ho dato via tutte le mie cose, sono entrata lì, pensavo di non ritornare più a casa dai miei. Poi in realtà le cose, se oggi sono qui, evidentemente sono andate in maniera diversa, no? E è stata un'esperienza molto arricchente, veramente che mi ha dato tanto. Però poi, ecco, dopo 2 anni e mezzo, avevo già fatto la decisione, tra l'altro, e ho iniziato a non stare bene, sotto i diversi punti di vista, quindi sia fisicamente, poi non sono stata operata 2 volte, sia psicologicamente, sono dimagrita tantissimo, ero arrivata proprio a una situazione abbastanza critica, per cui si è reso proprio necessario che io uscissi. Per cui sono uscita e non è stato semplice, no? Pensare di avere, come dire, mi ritrovavo ormai in quell'identità, no? Quindi mi firmavo Suor, Maria Letizia, il mio abito, uscire, quindi spogliarmi anche in questo senso, di questa condizione è stato difficile, è stato doloroso. Però mi rendevo conto che era questa la volontà di Dio in questo momento. Non sono tornata a casa dai miei perché ero consapevole che Dio mi aveva chiamata e che volevo rimanere in questa sequela, anche se non sapevo dove sarei approdata, dove mi stava conducendo, no? Questo frate che mi aveva accompagnato nel percorso era del convento di Lonzano, che dopo descriverò un pochino meglio questa realtà. È un convento che, come dire, si era, la fraternità aveva deciso, insomma, di rendere questa realtà, questo convento, aperto all'accoglienza. Per cui mi hanno accolto lì e per diversi mesi io ho abitato lì con loro, per 9 mesi. E una cosa che mi ha toccato è la libertà di queste persone che cercavano il bene di mio e degli altri ragazzi che erano lì accolti, senza considerare né il fatto che la gente magari ogni tanto mormorasse, perché poi Lonzano è un paese piccolo, quindi loro accoglievano ragazzi e ragazze. Condividevamo tutto con loro, cioè chiaramente ognuno aveva i propri spazi, ma il pranzo, la preghiera, momenti di fraternità, quindi. E questa esperienza, ecco, a me ha segnato. Mi sono ritrovata pienamente nell'icona della la parabola del buon samaritano, ma non il buon samaritano. Mi sono ritrovata, mi sono rivista in quella persona che il Vangelo dice si trovava mezzo morto ai bordi della strada, no? Di fatto fermo ai bordi della strada, perché in quel momento per me il cammino era, non sapevo come continuare, no? con tutte le difficoltà che in quel momento stavo vivendo. E ho fatto esperienza di qualcuno che si è fermato, si è preso cura di me e ha fatto in modo che il mio cammino potesse riprendere. Questa esperienza è stata un'altra esperienza che mi ha segnato profondamente, perché nella parabola poi si dice vai anche tu fa lo stesso. Ecco, questo va e anche tu fa lo stesso per me è diventato vero, ma non perché l'ho letto, perché è qualcosa di cui ho fatto esperienza, no? E così, insomma, no? Quindi pian pianino, dicevo, ho recuperato un po' di salute psicofisica e ho cercato quindi un appartamento, è il primo lavoro che potevo trovare, insomma, no? E ho trovato una piccola mansarda lì vicino a questa comunità e sono andata ad abitare lì, mantenendo però fermi in alcuni momenti di preghiera, di fraternità e di servizio con la comunità. E il primo lavoro che ho trovato è stato in uno stabilimento dell'Arena, confeziono le carni di pollo, di tacchino, così, insomma. E vi assicuro che ricordo l'impatto, è stato traumatico. Perché il passaggio, cioè adesso no, per me è una cosa normale perché comunque mi sono reinserita, no? Ma il passaggio dal contesto monastico, claustrale, tutto protetto, il silenzio, no? Ad una realtà proprio culturalmente, no? Anche umanamente molto bassa, no? Con delle modalità relazionali anche piuttosto ruvide, aggressive, diciamo che non è stato subito facile, non è stato subito facile. Inoltre la giornata, cioè, cambiava più ritmo, la giornata non era più strutturata secondo i momenti di preghiera, perché il monastero funziona così, ci sono i momenti di preghiera, il resto, i lavori o tutto quanto viene di conseguenza, si struttura intorno alla preghiera. Cioè, lì non è che è così, cioè facevo gli orari dalle 6 del mattino alle 2 in questa cella frigorifera, per cui se volevo pregare mi dovevo organizzare. E allora anche lì, con la preghiera, ricordo che adesso devo inventare, cioè come faccio? Cioè in monastero avevo il rosario, l'ora terza, l'ora sesta, l'ora nona. E allora ricordo che pregavo il rosario contando con gli ossicini di pollo che mi sembrava. Però ecco, nuove modalità o nuove forme, no? Per custodire anche la dimensione della preghiera lì, in una realtà totalmente diversa. E poi, ecco, questo aspetto anche è stato importante, il fatto di trovarmi accanto alle persone, con la gente e le loro situazioni anche difficili. Cioè, ricordo che io ho fatto proprio questa esperienza, che il monastero, quando le persone venivano a trovarmi o comunque i gruppi che chiedevano di parlare, eccetera, no? Avvertivo nei loro confronti da parte mia una dimensione di fraternità, no? Il senso di mia sorella, però vedevo che in qualche modo loro mi consideravano non proprio alla pari, come se io per il fatto che ero lì, che ero una clarissa, che avevo un abito, che come se fossi un gradino sopra, no? E questo da un lato all'inizio mi gratificava, devo dire che all'inizio riconosco, poi all'inizio, alla fine insomma, no, io non voglio vivere con loro, cioè quello che vivono loro, no? Gli stessi problemi magari ad arrivare a fine mese o... E lì, ecco, in quello stabilimento, in quel macello al freddo, che ho imparato tante cose, ecco, attraverso anche questa esperienza sono cresciuta. E ripeto, senza dire niente, un po' come dicevano loro prima, senza dire né la mia esperienza passata né chi ero. Ogni tanto qualcuno iniziava a dire, ma perché tu ti comporti così? Cioè, perché non ti arrabbi qui? Perché mi aiuti? Ricordo una volta una ragazza mi disse, io non ti aiuterei, ma tu mi aiuti sempre e mi sento, come dire, anche io di doverlo fare. Quindi questo aspetto del dire il Vangelo con la vita è diventato più significativo per me, perché, come dire, non avevo né un abito né un suor davanti al mio nome per dire chi ero, ma la vita, la concretezza del vivere, l'amore, proprio nelle piccole cose, no? Arrivo, mi sono persa. Quindi, ecco, pian piano ho iniziato a capire che, e poi questa cosa anche si è chiarita, che il mio, quello che mi aveva portato ad entrare in monastero sostanzialmente, quindi vivere questa dimensione di comunione con Dio ed essere riflesso di questo amore, o comunque vivere l'amore, donare la mia vita per questo, in realtà non ero chiamata a viverlo in un convento, in un monastero, ma nella realtà della vita quotidiana, nell'ordinarietà. Così quando lì a Lonzano si è sviluppata, è nata una fraternità OFS, mi hanno chiesto di iniziare il percorso di formazione e ho iniziato, ecco, con queste, era un gruppo molto grande, costituito esclusivamente da famiglie, quindi c'erano tutte famiglie, tutti ero io. E perché mi sembrava, ecco, di avere la possibilità comunque di appartenere alla grande famiglia francescana secondo la mia vocazione, no? E lì pian piano ho iniziato a scoprire veramente, questa è l'esperienza, la bellezza della comunione tra le diverse espressioni e forme di vita che però possono appartenere allo stesso carisma, perché comunque poi a Lonzano ci sono i frati, questa comunità di frati, ci sono le suore, poi ho mantenuto un legame molto forte con le clarisse del monastero in cui sono stata, cioè è proprio una comunione significativa, e le famiglie e gli altri fratelli dell'Ops, no? Ecco, questa è stata un'esperienza che pian piano, a parte il fatto di davvero farmi sentirmi arricchita dalla diversità, ha iniziato a, come dire, far crescere in me il desiderio di, come dire, rendere anche un pochino più stabile e ordinaria questa dimensione, no, di vita. Per cui alcuni anni fa io insieme a tre famiglie della fraternità OFS abbiamo così mossi un pochino dalla stessa intuizione, abbiamo chiesto di poter, abbiamo preso l'aspettativa dal lavoro e abbiamo trascorso un'estate tutti insieme nella casa di accoglienza dei frati, che è una casa di accoglienza per gruppi aperta in estate vicino alla Verna. Quindi lì insieme ai frati abbiamo fatto una sorta di progettino di vita per quell'estate lì, no? Che comprendeva momenti di preghiera insieme, di fraternità e di servizio che insieme nella comunione facevamo per altri, per i ragazzi o comunque per i gruppi che venivano lì, no? Ecco, direi che questa esperienza è stata faticosa, perché poi non è semplice, però talmente bella che in tutti quanti ha lasciato, ecco, questo desiderio di costruire, di rendere stabile, di poter rendere stabile questa esperienza qua. E a questo punto, ecco, faccio un passo indietro per riferirmi alla realtà conventuale, insomma, nella quale mi trovo. Allora, a Lonzano c'è un convento che fino agli anni Ottanta era adibito a seminario, quindi è una realtà molto grande, una struttura grandissima, no? Poi negli anni Ottanta, a seguito del calo di vocazioni, chiaramente hanno chiuso questo seminario. E infatti, ecco, allora, come dire, emerse questa intuizione di non doversi limitare più ad accompagnare solamente i ragazzi che chiedevano di entrare in convento, perché non ce n'erano, o ce n'erano pochi, ma di dover stare accanto e accompagnare i giovani o meno giovani, comunque in quella che era la loro vocazione, vita consacrata, vita matrimonio e eccetera, insomma, no? E questo li ha portati anche ad aprirsi, a chiedere la collaborazione con i laici, in quanto si rendevano conto che comunque non avevano esperienza in alcuni ambiti di vita, poi matrimonio, no? Per cui da lì, insieme ai laici, poi si sono avviati, ecco, dei percorsi formativi per coppie, per fidanzati, sposi, eccetera. Negli anni, in sostanza, ecco, messo insieme tutto questo che c'era prima e questa apertura da parte dei frati, che è stata direi abbastanza determinante, ha portato sempre in una dimensione di ascolto anche da parte loro, a vedere che comunque attorno a quella realtà c'erano molti laici, c'ero io, c'erano poi alcuni che chiaramente si avvicinano in modo particolare, che desideravano in qualche modo rendere, ecco, dicevo, più stabile questa esperienza di comunione e di collaborazione tra le diverse forme di vita. Per cui quattro anni fa sono iniziati i lavori di ristrutturazione del convento e sono stati realizzati 5 appartamenti in cui adesso abito io e ho un appartamento con 3 stanze per un servizio anche di accoglienza e di ospitalità. E poi abita un'altra ragazza in un monolocale, che anche lei fa parte della fraternità OSS, e poi abitano 3 famiglie, una che fa parte della fraternità e altre 2 no, provengono da un percorso scout. Comunque condividono questo, questo desiderio di comunione e di collaborazione. Sono troppo lunga?
No.
Vabbè. Abbiamo tempo. Ecco sì, magari in maniera molto semplice sintetizzo un po' quelli che sono gli elementi essenziali della mia vocazione, nel senso che prima dicevamo la comunione tra le diverse forme di vita, e per non creare confusione è opportuno che ognuno abbia chiaro quello che è, abbia chiara la propria identità. E da questo poi provengono, cioè ne consegue che per ogni vocazione, per ogni realtà, sarà importante che custodisca gli spazi e i tempi, che favoriscono, ecco, proprio la vita stessa. Allora, rispetto alla mia vocazione, sì, dicevo, sintetizzo in 3 punti quella che è la mia vita. Così io senza nessuna pretesa di fondare no assolutamente, io ho la regola OSS, ho la regola del terzo ordine e direi che sono questi gli aspetti che caratterizzano la mia scelta. È una dimensione di vita di vita che vorrebbe unire la preghiera e l'azione, quindi in qualche modo un po' la dimensione della vita contemplativa che forse mi è rimasta dentro, no? Anche dall'esperienza del monastero, con la vita ordinaria, la dimensione dell'accoglienza e l'aspetto della comunione. Quindi ecco, rispetto alla dimensione della vita, la preghiera nella vita, direi che l'icona, ecco, che sempre mi ha, neanche ispirata, ma in qualche modo in cui ho ritrovato, ho visto, ecco, che il mio essere era chiamato a quello, la vedo in Maria, no? Maria che, in questi due iconi, l'Annunciazione e la Visitazione. Veramente Maria che nel suo corpo, proprio nel suo corpo, accoglie Gesù e poi che lo porta, lo genera già, no, nel servizio. E questo, ecco, mi ha si rappresenta per me un invito a custodire davvero anche nella frenesia del vivere quotidiano questa presenza di Gesù nel mio cuore. E di generarlo attraverso nella semplicità delle cose, delle azioni, al lavoro. È chiaro che per questo, cioè è vero, si dice tutta la vita è preghiera, sì, però se c'è anche la preghiera. E a volte non è semplice per me, così come non è semplice per voi, no? Mi sono accorta che per noi laici è più difficile che per i religiosi alimentare e custodire questa dimensione spirituale, più difficile perché in qualche modo siamo più esposti, la nostra condizione è diversa, no? mi accorgo che è possibile, però è una sfida continua, cioè è una sfida continua, magari mi accorgo durante il giorno e dico ecco no, oggi no, non ho distribuito bene i tempi, non ce l'ho fatta, e quindi è una sfida, non è qualcosa di che ho già conquistato, è un tendere, no? Però con sento che è possibile, ma perché lo vivo, insomma, non sempre. Poi dicevo prima, richiamavo la parabola del buon samaritano, no? Rispetto all'accoglienza. Ecco, Francesco parla di restituzione. Ho capito davvero che si può restituire solo qualcosa di cui si è consapevoli, di cui si è coscienti di aver ricevuto, no? Quello che ho ricevuto, non so, l'ho visto perché mi sono accorta proprio di ritornare alla vita, no? E questo stare accanto comunque alle persone, a coloro che bussano alla mia porta o che sono chiamate a riconoscere, tra virgolette, i bordi della strada, no? Che faticano a riprendere il cammino, sì, ecco, questo segna la mia vita, la mia esperienza, per cui ecco, fin dall'inizio ho sempre cercato appartamenti che avessero almeno una camera in più, oltre alla mia, per poter vivere questa cosa, no? E a volte sono andata incontro anche a difficoltà, perché poi si dipende, magari i proprietari non erano tanto, magari non avevano fatto la stessa mia scelta, per cui insomma dipende. E un'esperienza, ecco, questa dell'accoglienza che di volta in volta mi accorgo che mi aiuta a crescere nella dimensione dell'amore gratuito e libero, senza tenere, cioè mi aiuta a cercare il bene di quelle persone senza legarle a me, tentazione che comunque c'è, non è che io sono esente, ed è un'esperienza, sì, ecco, bella. Poi chi accolgo, anch'io così all'inizio è così, chi accolgo, andiamo per categorie, no? Allora accolgo persone che sono in discernimento, ma poi mi sono accorta che no, non è così, accolgo chi il Signore ti manda sostanzialmente. Per cui ecco, se non so, 2 anni fa c'è stata per un anno, è rimasta in casa come una ragazza che era in discernimento vocazionale, che poi è entrata in convento, lo scorso anno è rimasta per 8 mesi una ragazza che invece sostanzialmente doveva essere aiutata ad accogliere una patologia e doveva essere aiutata a rientrare in famiglia e doveva uscire un pochino dal suo mondo, ecco, quindi questo. E poi l'aspetto della comunione, dicevo, no? Sì, ecco, il passato, 2 anni e mezzo con le clarisse, poi con i frati, poi la fraternità Ops, mi ha fatto sviluppare dentro di me soprattutto l'appartenenza ad una grande famiglia. Io appartengo all'OFS, ma sento che appartengo dentro all'OFS a una grande famiglia in cui ci sono i frati, ci sono le clarisse, ci sono le suore, ci siamo noi. E davvero crescere nella comunione è un ideale, un desiderio, ma non è qualcosa di astratto. Mi accorgo che poi giorno dopo giorno occorre privilegiare le relazioni interpersonali, no? E quindi la mia relazione con Marco e Antonio, la famiglia che abita sul mio pianerottolo, con determinato frate, con Franco, con la suora, con le persone. E un po' come dicevano loro prima, no? Questo significa dedicare tempo, significa fare sempre il primo passo. Cioè mi sono accorta che il fatto di essere vicini non determina la comunione. Ci vuole sempre qualcuno che scelga di fare dei primi passi, no? Io all'inizio abitiamo lì insieme quasi da 2 anni, altri sono arrivati un pochino dopo e quindi da 1 anno e mezzo così. All'inizio ogni tanto mi dicevo, ma è possibile? Perché devo sempre fare io i primi passi, andare dall'uno e dall'altro? E poi mi sono accorta che sostanzialmente chi ci crede di più è colui che per primo ne ha la responsabilità di fare passi verso la comunione, no? E ecco, rispetto a questa dimensione qua, un po' di tempo fa ho compreso davvero con maggiore chiarezza questo, che se siamo fatti a immagine di Dio, un Dio e Trinità, credo che rientrando, cioè vivendo le relazioni come dire, sintonizzandoci su questo modulo qui, scopriamo veramente, veramente noi stessi, no? Veramente chi siamo, troviamo la nostra identità. E, ecco, spendo qualche parola, se posso, ancora 5 minuti, va bene. Rispetto alla, dicevo, alla parte del convento che è stata ristrutturata, in cui ci sono gli appartamenti, ecco, questa la si chiama Casa Betania, l'abbiamo chiamata così, perché vuole mettere in evidenza, da un lato, l'aspetto relazionale, no? Lì, a Casa Betania c'erano gli amici di Gesù, l'aspetto dell'accoglienza, Gesù veniva accolto da loro, e l'aspetto della preghiera unita alla vita, Marta e Maria. Quindi è Casa Betania per questo motivo. E insieme all'altra famiglia appartenente alla fraternità e all'altra ragazza sotto, abbiamo presentato al capitolo dei frati conventuali, l'ultimo capitolo 2013, un mini progetto. In cui noi abbiamo preso proprio due punti della regola. Il primo, in cui parla della comunione tra le diverse forme di vita, e il tredicesimo, mi sembra, in cui parla dell'accoglienza, per evidenziare sostanzialmente quello che desidereremo vivere insieme a loro, no? Progettino, ma proprio essenzialissimo, minimo, che è stato accolto. E che appunto, come dicevo prima, metti in evidenza questi due aspetti: la comunione tra le diverse espressioni dello stesso carisma e l'accoglienza. Per cui di fatto adesso non è che abbiamo definito tutto, anche noi ci muoviamo, vediamo come evolvono le cose, no? Però questo desiderio, ecco, devo dire che una delle cose più importanti è che sia condiviso dalla comunità dei frati e delle suore. Per cui poi, ecco, nella quotidianità condividiamo alcuni momenti, i momenti di incontro soprattutto sono quelli stabiliti dalla comunità, la messa, quindi chi può prima di andare al lavoro partecipa alla messa oppure alla sera ai vespri. C'è l'adorazione settimanale proposta dai frati, dal convento, la prepariamo a turno, ognuno di noi a turno prepara questo momento. Insieme portiamo avanti questi percorsi per coppie, fidanzati, quindi normalmente ci sono io, poi c'è una coppia, c'è un frate, una suora, quindi cerchiamo proprio di progettare, di portare avanti il tutto insieme. Poi ci sono i momenti, non so, l'ultima volta, il mese scorso, ci siamo incontrati abbiamo mangiato insieme, ognuno ha portato qualcosa e poi abbiamo giocato a tabù. Insomma, maschi e femmine, oppure se la partita a pallavolo nel campetto, ecco, cerchiamo di volta in volta di vedere, ecco, poi chiaramente c'è sempre qualcuno che magari prende l'iniziativa, fa la proposta e poi vediamo, cerchiamo i momenti, insomma, i tempi anche per realizzare il tutto. E, ecco, quello che sarà, non lo so, una volta uno dei frati mi diceva: ma Letizia, e se tra 20 anni, non so, viene su un provinciale che comunque dice: no, questo spazio noi lo vogliamo adibire per... E cosa fai? Non lo so, c'è questo... E quindi, che poi per me, insomma, l'altra le famiglie magari sono un pochino più... Chiaramente anche i frati cercano di tutelarla, no? Con i contratti, perché poi abbiamo anche noi le tutele, no? Però non si sa, è sempre un rischio, no? È sempre un mettersi in gioco, come dicevo prima, senza avere... La certezza, senza ecco, questa cosa l'esperienza mi ha insegnato perlomeno a non dire: è così, per tutta la vita sarà così, perché ho capito che non funziona così, quindi non so, sì, questo sì, cioè da un lato lasciar fare a lui, però dall'altra mettersi veramente in gioco, cioè lì il confine è molto sottile, non è che fa tutto lui. È come se a volte devo mettermi totalmente in gioco, lui poi fa totalmente la sua parte, ma è sempre, molto sottile il confine. Ecco, quindi questa sia la mia esperienza, quello che vivo, di cui sono grata, ecco, davvero di cui sono grata. Grazie.